Radio Fab presenta.
Diritto per mezz'ora.
Conduce Giacomo Scortichini.
E buonasera a tutti e bentornati alla 27esima puntata stagionale di Diritto per mezz'ora, l'unico programma grazie al quale navigare tra le onde della legge diventa forse un po' più facile. Ai microfoni di Radio Fab, sempre io, Giacomo Scortichini, questa sera con me in regia è tornato Alessandro Cape Capesciotti.
Buonasera a tutti.
Buonasera Cape ed eccoci tornati in diretta un'altra volta dopo aver parlato nel precedente episodio dell'importantissimo appuntamento referendario sul lavoro e cittadinanza previsto per il prossimo 8 e 9 giugno. E l'abbiamo fatto grazie alla preziosa presenza di due ospiti d'eccezione, cioè Nicia Pagnani, presidentessa dell'ANPI provinciale di Ancona, e Pierpaolo Pullini, segretario della CGIL di Fabriano. Ed è proprio per tutti quegli ascoltatori che si fossero persi la puntata della scorsa settimana che vi ricordo che i podcast delle trasmissioni di Radio Fab sono presenti al sito www.radiofab.it oppure tramite la nostra app. Questa sera parleremo di diritto sindacale e delle sue importanti peculiarità. E visto che le cose da dire sono molte e che l'argomento, alla luce della sua rilevanza sociale, appare di primissimo ordine, non perdiamo altro tempo ed andiamo immediatamente ad entrare nel merito di quella che spesso viene considerata come una sorta di branca del diritto del lavoro, di cui tanto abbiamo parlato qua in puntata. L'organizzazione sindacale è stata definita come ogni organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro, e poi lo vedremo in puntata, che abbiano lo scopo di promuovere e difendere gli interessi dei lavoratori. Questa è la definizione che ne dà la Convenzione Internazionale del Lavoro, ratificata con la legge 68 del 79. L'articolo 39 della Costituzione della Repubblica invece sancisce in poche ma molto molto significative parole il principio fondamentale che connota l'intero sistema del diritto sindacale italiano, affermando: l'organizzazione sindacale è libera, ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica, possono, rappresentati unitariamente in porzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Non è un caso che la norma impieghi il termine organizzazione, dato che la finalità è proprio quella di tutelare qualunque forma di attività sindacale, anche non organizzata in forma associativa, purché indirizzata a tutelare gli interessi professionali di un gruppo di lavoratori liberamente determinato. Ciò posto, la norma costituzionale dispone anche che le organizzazioni sindacali che vogliano ottenere la piena personalità giuridica hanno l'obbligo di richiedere la registrazione, che viene riconosciuta solo a seguito della verifica di un ordinamento interno basato su principi democratici. Però la mancata attuazione di questa norma ha determinato che nel nostro ordinamento le associazioni sindacali siano giuridicamente inquadrate solo come associazioni non riconosciute, ciò ai sensi dell'articolo 36 del Codice Civile, e quindi prive di personalità giuridica, seppur a dirla tutta, in possesso di una soggettività che legittima al compimento di una serie di atti di cui parleremo solo tra poco. Infatti, prima di continuare a trattare il tema del diritto sindacale, diamo spazio ai Negrita con Nel Blu, ovvero sia Lettera ai padroni della terra.
Io non sono intelligente, ma in fondo è tutto molto chiaro. Voi padroni della terra che vi ingozzate di denaro, avete fatto bene i conti, finemente calcolato. Che arricchirvi con la guerra qui è tutt'altro che un reato. E volete che ammazziamo per due confini e tre bandiere delle stupide pedine sul vostro lurido scacchiere, con l'antica strategia del dividi ed impera. Ma mandate i figli vostri a crepare alla frontiera. Sono i nemici, all'improvviso li create, fomentando le paure dai TG e dalle testate. È una storia che va avanti da prima che nascessi io. Se scarseggiano le scuse, allora tirate fuori Dio. Ma che Dio vi maledica e vi metta in una bara per potervi seppellire con i fiori e la fanfara. E noi saremo presenti, sorridenti, a controllare che davvero siate morti e non possiate ritornare più. Già ci vedo censurati, ma non mi importa che vuoi fare, del resto gli occhi per vedere è una lingua per parlare. Se non vi piace quel che dico, non prendete mio modello, ma non sarò di certo io a sparare mio fratello. Questa mia maledizione è una canzone, va cantata in nome di tutta la gente, quella morta e quella appena nata. Perdonate i toni forti, ma mi sono nauseato mentre cerco tra le stelle la bellezza del creato e guardo il blu. E di colpo tutto questo non c'è più. E si può volare ancora e atterrare su un pianeta che non c'è. Via da questi folli scimpanzé nel blu. E di colpo tutto questo non c'è più. Si può volare ancora atterrando su un pianeta che non c'è. Ma via da questi assurdi scimpanzé nel blu.
ed erano in negrita con nel blu lettera ai padroni della terra. Ma continuiamo a parlare del nostro interessante tema dicendo che, come accennato in apertura di puntata, in forza della loro soggettività giuridica particolare, le organizzazioni sindacali sono quindi impossibilitate a stipulare contratti collettivi con efficacia erga omnes, cioè per tutti i cittadini e le cittadine, e sono dotate di un'autonomia patrimoniale imperfetta, seppure, come si chiarirà, il potere riconosciuto alle associazioni sindacali, anche di natura processuale, è maggiore di quello attribuito a tutte le altre associazioni cosiddette non riconosciute. La libertà sindacale, sancita dal richiamato articolo 39 della Costituzione, si esplica in principi di natura collettiva e di natura individuale. Dal primo punto di vista, cioè quello collettivo, la libertà sindacale è, anzitutto, libertà, tra virgolette, negativa dall'ingerenza del datore di lavoro che potrebbe essere tentato di costituire e finanziare sindacati filoaziendali. La costituzione dei cosiddetti sindacati di comodo è vietata dalla legge perché tali organismi sono in aperta contraddizione rispetto al ruolo e funzione proprie del sindacato e, in particolare, alla conflittualità con la controparte datoriale, cioè del datore di lavoro, che connota proprio l'azione sindacale. A riguardo è importante ricordare che la previsione dell'articolo 17 dello Statuto dei lavoratori nacque proprio in contrapposizione e scaturì dalla necessità di osteggiare e prevenire una pratica in atto all'interno della Fiat nel corso degli anni 50. La Fiat, in particolare, al solo fine di contrastare il sindacato FIOM, che è la branca metalmeccanica della CGL, pose in essere tutta una serie di atti di favore verso uno specifico sindacato autonomo acquiescente alla politica industriale perseguita dall'azienda. Certo è che non tutti i comportamenti posti in essere dal datore di lavoro a beneficio di uno specifico sindacato devono ritenersi vietati, non essendovi un generale obbligo di parità di trattamento, ma solo quelli che importano una soggezione del sindacato al potere del datore di lavoro e che quindi abbiano come corrispettivo l'asservimento alle scelte aziendali dei diritti che dovrebbero vantare i sindacati. Nello stesso senso, la libertà sindacale vuol dire anche libertà dall'azione statuale che, purché le organizzazioni abbiano fini illeciti e non siano segrete, non può intromettersi nell'organizzazione interna o limitarne l'azione. Il sistema delle relazioni sindacali, infatti, è governato da regole sue proprie, accettate dalle parti. Sul punto appare necessario ricordare che un grande giurista italiano, Gino Giugni, ha teorizzato l'esistenza di un vero e proprio ordinamento parallelo, l'ordinamento intersindacale, appunto, che concepisce il sistema sindacale come sistema normativo dinamico dotato di regole proprie, tra cui il riconoscimento reciproco delle parti sulla base della loro rappresentatività effettiva, che non richiede riconoscimenti da parte statuale e che comunica con l'ordinamento dello Stato tramite il canale dell'interpretazione giuridica dei contratti collettivi di lavoro. La mancata richiesta di riconoscimento della personalità giuridica, del resto, importa che lo Stato non può esercitare alcun controllo che non sia limitato alla sopra richiamata liceità degli scopi perseguiti. La libertà di organizzazione sindacale, a sua volta, si esplica anche in principi di natura individuale per i quali ogni cittadino può liberamente aderire ad un sindacato, ovvero dar vita a un'organizzazione sindacale e, compiute tutte le attività connesse e propedeutiche per la tutela degli interessi professionali di un gruppo ben identificato. Cari ascoltatori, torneremo a parlare del nostro argomento solo tra poco. Ora però ci andiamo a sentire i Bongo Butraco con Todos los días sale el sol.
Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón, bañado en sudor.
¡Vámonos, vámonos!
Me encuentro a la luna que estaba dormida, estando en Sonora, pregúntale al día qué vamos a hacer hoy, pa' darle color.
¡Oh! ¡Ey, chipirón! Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol.
Perdiendo la vida, cruzando fronteras que no eran prohibidas, hagamos el amor, fluyamos tú y yo.
Qué noche más corta que nunca termina, qué ganas de verte y comerte la vida, y ya ha llegado el sol, chipilla y calor. ¡Ey, chipirón! Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol.
E rientriamo qui in diretta a Radio Fab dopo aver ascoltato i Bongo Butraco con Todos los días sale el sol. E torniamo alla nostra tematica, richiamando quanto detto poc'anzi e aggiungendo che, conseguentemente alla libertà individuale teorizzata, tutti i lavoratori possono attivarsi liberamente per costituire organizzazioni sindacali sia all'esterno che all'interno dei propri luoghi di lavoro. E in quest'ultimo caso il datore di lavoro deve non solo consentire l'esercizio della libertà sindacale, ma agire concretamente per porre in essere tutte le misure atte a rendere effettivo il diritto stesso. La libertà sindacale comprende anche il diritto per il lavoratore di scegliere il sindacato cui aderire, ovvero anche la libertà di non far parte di nessuna organizzazione sindacale senza perciò subire alcun tipo di discriminazione. L'articolo 15 dello Statuto dei lavoratori si esprime proprio su questo punto, statuendo che è nullo qualsiasi patto, atto o diretto a subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad un'associazione sindacale, ovvero cessi di farne parte. B. Licenziare un lavoratore, discriminarlo nell'assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale, ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua, di sesso, di handicap, di età, di nazionalità o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali. Diretta emanazione del principio di libertà sindacale è il fenomeno del pluralismo sindacale, ovvero la condizione per cui all'interno di un certo settore produttivo sono presenti una pluralità di sindacati, anche dette sigle sindacali, cui vengono riconosciuti dall'ordinamento potenzialmente gli stessi diritti. Infatti, non essendo possibile che la legge stabilisca preventivamente i requisiti vincolanti per qualificare un'associazione sindacale, il gruppo che la costituisce può determinarsi in base a diverse ragioni, anche di carattere ideologico e culturale, oltre che professionale. Spesso tali elementi coesistono in un medesimo settore produttivo e danno luogo al pluralismo sindacale. Nel nostro ordinamento, allora, sono presenti sindacati confederali e sindacati cosiddetti autonomi, ma anche sindacati affiliati a diverse confederazioni. Del resto, le confederazioni che costituiscono la cosiddetta triade sindacale, cioè CGL, CISL e UIL, sono una promanazione e l'adattamento moderno di diverse ideologie politiche che nel dettaglio erano, oppure sono, vedetela un po' voi questa, quella comunista per la CGL, la socialista per la UIL e infine la cattolica per la CISL, pensieri che originariamente costituivano le anime di un soggetto unitario. Fermo restando quanto sopra, è vero che nel nostro ordinamento giuridico il modello sino ad ora prevalente è rappresentato dal sindacato per categoria merceologica oppure per ramo di industria, basato sull'appartenenza dei lavoratori allo stesso settore merceologico o a una determinata categoria produttiva. In base a tale modello, il sindacato assume come scopo quello di tutelare gli interessi di quei lavoratori che sono impiegati in un medesimo settore produttivo, indipendentemente dal tipo di mansioni che svolgono. Ad esempio, la FIOM CGL, la FIM CISL e la WILM UIL rappresentano tre sindacati confederati che associano tutti i lavoratori, impiegati, operai e quadri, ma non i dirigenti, badate bene, che operano nel settore metalmeccanico. E dopo aver approfondito ancora un po' il nostro argomento, torniamo alla musica andandoci a sentire i Litfiba con Piegami, vai cape.
Piegami, piegami, se ce la fai, io resto qua. Piegami.
E rientriamo in diretta qui a Diritto per Mezz'ora dopo aver ascoltato Edith Fiba con Piegami. Ma andiamo avanti dicendo che è meno diffuso rispetto al cosiddetto sindacalismo di settore, ma comunque rilevantissimo in alcuni specifici ambiti industriali, è il cosiddetto sindacalismo di mestiere, che aggrega tutti i lavoratori che esercitano un determinato mestiere, questo sembra ovvio. Tale organizzazione sindacale si afferma in alcuni settori produttivi in cui si è ritenuto che il cosiddetto sindacalismo d'industria non fosse idoneo a rappresentare compiutamente gli interessi di una determinata categoria professionale, ad esempio il sindacato dei controllori di volo, il sindacato dei ferrotranvieri, quello dei dirigenti e così via. Quindi, nell'ambito di una stessa impresa, possono coesistere più organizzazioni sindacali, alcune che rappresentano gli interessi dei lavoratori del settore produttivo proprio dell'impresa, plurimi in relazione alla confederazione di appartenenza CGIL, CISL e UIL, altri che rappresentano gli interessi di lavoratori che svolgono diversi mestieri pur nell'ambito di una stessa categoria professionale. Ad esempio, tutti i lavoratori di una sola impresa edile potrebbero essere iscritti alla Filca CISL, alla Fillea CGL, alla FNEA, alla UIL, al sindacato degli elettricisti, al sindacato degli idraulici, eccetera, eccetera, eccetera. In epoca recente, poi, a causa anche della precarietà diffusa nel mondo del lavoro e della crisi economica, si è assistito a forme associative che certamente rompono gli schemi rispetto al modello, tra virgolette, classico e che vanno a tutelare gli interessi di lavoratori qualificati in base alla loro tipologia contrattuale, ovvero al tipo di azienda della quale sono stati o sono dipendenti. Ad esempio, il lavoro a progetto, il lavoro occasionale, il lavoro a chiamata sono tipologie contrattuali che si caratterizzano proprio per la precarietà del rapporto. I lavoratori assunti con questi contratti ricevono un trattamento profondamente diverso ed iniquo, aggiungerei, rispetto al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sia perché il loro rapporto di lavoro è discontinuo e di durata limitata nel tempo, sia perché ricevono una tutela economico-normativa del tutto inferiore. Proprio per raccogliere le esigenze di questi lavoratori, le grandi confederazioni si sono organizzate ed hanno dato vita a nuove organizzazioni o sottoorganizzazioni con lo specifico scopo di tutelare gli interessi, principalmente legati al trattamento economico ridotto e al frequente cambiamento delle condizioni di impiego dei lavoratori cosiddetti atipici. In tal senso è certamente peculiare e da richiamare il CCNL, cioè il contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato per i dipendenti delle agenzie di somministrazione, che si applica a coloro che svolgono la propria attività lavorativa indipendentemente dal settore in cui sono impiegati nell'ambito di uno specifico contratto di natura commerciale, ovvero quello denominato di somministrazione. E passiamo a parlare di quello che viene definito sindacalismo datoriale, cioè dei datori di lavoro. Storicamente, il sindacalismo dei datori di lavoro costituisce un cosiddetto sindacalismo di risposta, ovvero non originario, ma prodotto come reazione ai sindacati dei lavoratori. Il fenomeno associativo datoriale quindi viene ricondotto alla previsione di cui all'articolo 18 della Costituzione, cioè quello che tutela il diritto di associazione per il perseguimento di finalità lecite, quindi non viene considerato come un vero e proprio sindacato. Vero è infatti che per i datori di lavoro non si pone un problema di tutela di una parte economicamente debole, ma più che altro la necessità di associarsi, risponde alla finalità di garantirsi maggiori servizi, oltre che porre in essere un'azione più efficace nei confronti del sindacato dei lavoratori e creare condizioni di maggiore uniformità e stabilità in materia di politiche del lavoro. Cari amici, andremo a concludere il nostro tema legato al sindacalismo datoriale, nonché chiuderemo il cerchio della nostra riflessione proprio sul diritto sindacale solo dopo il quarto brano della puntata. A voi Macaco con Moving Vai Cape.
La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento.
Let's get started. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. Tiempos de pequeños movimientos. Movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje. Luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving. One move. Just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream.
Escucha la llamada de mamá tierra, cuna de la creación. Su palabra es nuestra palabra. Su tejido es nuestra voz. Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no es retroceder, quizás sea andar hacia el saber.
Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving.
This is the life, life, best, best, under your feet. This is the life, life, best, best, under your feet.
This is the moving, all the people moving. One move, for just one dream. We say moving, all the people moving. One move, for just one dream.
Ed eccoci tornati in diretta dopo aver ascoltato questo bel brano dei Macaco intitolato Moving, e andiamo a portare a termine la nostra riflessione dicendo che la principale ragione che rende opportuno anche per i datori di lavoro creare organismi sindacali è costituita dall'esigenza di dotarsi di strumenti che, in maniera omologa rispetto alle associazioni sindacali dei lavoratori a livello territoriale, possano rappresentare un interlocutore in grado di sintetizzare gli interessi imprenditoriali e svolgere attività di contrattazione a tutti i livelli. Con riferimento alla propria struttura interna, il sindacalismo datoriale, a differenza del sindacato dei lavoratori, si organizza prevalentemente per settori produttivi, anche se, da un punto di vista organizzativo, i due modelli presentano un'articolazione simile, orizzontale, ovvero sia intercategoriale, e verticale territoriale. Ad esempio, la Confindustria, Confederazione Generale dell'Industria Italiana, è la principale organizzazione di rappresentanza delle imprese operanti nel settore industriale. Alla Confindustria, in particolare, aderiscono le federazioni come Federmeccanica, Federchimica, Federalimentare, Federturismo, eccetera, a cui sono affiliate le associazioni rappresentative delle imprese che operano proprio nel settore industriale. L'organizzazione si sviluppa sia a livello verticale, quindi provinciale, regionale, nazionale, sia a livello orizzontale, attraverso le varie organizzazioni presenti sul territorio. Discorso analogo va compiuto per le altre confederazioni operanti nei diversi settori economici, ad esempio Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato. E chiudiamo il nostro cerchio sulla tematica dicendo che, come già accennato, il principio di libertà sindacale implica anche che l'attività sindacale possa esprimersi in qualunque forma organizzativa e non necessariamente associativa. Pertanto è ben possibile che un'organizzazione sindacale nata come coalizione spontanea agisca con la veste di un comitato, ovvero di un gruppo occasionale a cui viene conferito mandato collettivo, pur in assenza del carattere della stabilità. Ad esempio, i comitati unitari di base, detti anche CUB, sono organismi privi del carattere della stabilità. Hanno la funzione di mobilitare tutti i lavoratori, a prescindere da qualunque appartenenza sindacale. Anzi, molte volte la loro azione si rivolge proprio nei confronti delle altre organizzazioni sindacali e proliferano in momenti di crisi di rappresentatività delle associazioni sindacali confederate. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, l'organizzazione sindacale si struttura con la forma associativa, in quanto si compone stabilmente di una pluralità di soggetti che, legati da un vincolo contrattuale, si prefiggono come scopo la tutela dei propri interessi professionali. Ed è per tutto quello che abbiamo detto in puntata che appare imprescindibile considerare le organizzazioni sindacali come uno dei perni centrali della nostra società, realtà che devono essere rafforzate ed implementate in modo da riuscire ad affrontare le moderne sfide della globalizzazione e della robotizzazione, ciò al fine di tutelare al meglio i diritti dei lavoratori. Ed è proprio per la fondamentale importanza dei diritti dei lavoratori che sarà altrettanto fondamentale e importante recarsi a votare esprimendo 5 sì al prossimo referendum sul lavoro e sulla cittadinanza dell'8 e del 9 di giugno. E siamo ormai giunti alla fine di questo nostro nuovo episodio. Io, prima di salutarvi, vi fornisco i contatti della nostra web radio. Siamo sempre quelli di Radio Fab, siamo quindi a Fabriano, in via De Gasperi numero 8, e siamo ascoltabili attraverso il sito www.radiofab.it. Noi vi lasciamo con l'ultimo pezzo della puntata. Ciao a tutti gli ascoltatori, da me, Giacomo Scortichini, e dal mio prode tecnico Alessandro Cape Capesciotti. E concludiamo con un brano del grande Fabrizio De André, intitolato La bomba in testa. E ricordate, Duralex, set lex, alla prossima settimana.
E io contavo i denti ai francobolli, dicevo grazie a Dio, buon Natale, mi sentivo normale. Eppure i miei 30 anni erano pochi più dei loro, ma non importa, adesso torno al lavoro. Cantavano il disordine dei sogni, gli ingrati del benessere francese, e non davano l'idea di denunciare uomini al balcone. di un solo maggio, di un unico paese. E io la faccia usata dal buon senso, ripeto, non vogliamoci del male, e non mi sento normale, e mi sorprendo ancora a misurarmi su di loro, e adesso è tardi, adesso torno al lavoro. Rischiavano la strada e per un uomo ci vuole pure un senso a sopportare di poter sanguinare, e il senso non deve essere rischiare, ma forse non voler più sopportare. Chissà cosa si prova a liberare, la fiducia nelle proprie tentazioni, allontanare gli intrusi dalle nostre emozioni, allontanarli in tempo e prima di trovarti solo con la paura di non tornare al lavoro. Rischiare libertà strada per strada, scordarsi le rotaie verso casa, io ne valgo la pena. Per arrivare ad incontrare la gente senza dovermi fingere innocente, mi sforzo di ripetermi con loro, e più l'idea va di là del vetro, più mi lasciano indietro. Per il coraggio insieme, non so le regole del gioco, senza la mia paura mi fido poco. Ormai sono in ritardo per gli amici, per l'odio potrei farcela da solo, illuminando al tritolo chi ha la faccia e mostra solo il viso, sempre gradevole, sempre più impreciso. E l'esplosivo spacca, taglia, fruga tra gli ospiti di un ballo mascherato. Io mi sono invitato a rilevare l'impronta dietro ogni maschera che salta, e a non aver pietà per la mia prima volta.